Siete sempre in diretta con le libere frequenze di Radio Blackout e siamo ancora una volta in diretta telefonica con Alessandro Lolli, con cui abbiamo parlato qualche settimana fa di capro espiatorio, violenze e nuovi media, che sono il suo campo di studi. Oggi ci spostiamo un po', facciamo un passettino laterale, soprattutto verso il mondo del cinema, per investigare la recrudescenza della violenza messa in scena nei film e come ciò influenza o è influenzato dalla vita fuori dagli schermi o negli altri di schermi, anche se oramai è un tutt'uno quasi impossibile da districare. Buonasera Alessandro, ancora una volta ben trovato.
Ciao a tutti e a tutti, sì, buonasera.
Nei tuoi ultimi scritti, cioè Bugogna ai tempi degli Epstein Files e Red Room e i Degenerati, prendi come spunto la cinematografia recente per parlare soprattutto dell'attuale rappresentazione della violenza, sempre più atroce, sempre più cruda. Secondo te è corretto oggi parlare di messa in scena cinematografica delle azioni più disturbanti come fine a se stessa, senza più nessuna catarsi?
Sembra una tendenza che sicuramente è incominciata non ieri, non l'altro ieri, ma probabilmente dal cinema commerciale in poi, da quando si è emancipato da tutta una serie di moralismi e di regole di censura. E nonostante, come tu anticipi, è un dibattito che ci portiamo avanti dall'antica Grecia, quello che colpisce di alcune rappresentazioni contemporanee è la gratuità. E colpisce però a sua volta il fatto che, nonostante nella tragedia greca la violenza non fosse gratuita ma inserita in un tessuto narrativo che aveva delle ricadute etiche, insomma, tutto questo, comunque le due posizioni sul problema della messa in scena della violenza ragionavano come se non vi fosse inserita, cioè come se fosse un problema isolabile. Almeno questa era la posizione antiviolenza, che era quella propria di Platone, che rispondeva alla catarsi aristotelica, secondo cui la visione della violenza inserita in quel contesto ci purificava e ci vaccinava, possiamo dire, a quella cosa. Platone diceva no, e gli diceva no, guarda, comunque ti eccita, anche se è inserita in un tessuto narrativo, l'effetto è mimetico, per ritornare a citare un nostro, no? E quello che invece vediamo oggi è che non c'è neanche più questo tentativo in tutta una serie di produzioni che all'interno di quegli articoli provo a isolare come le scene di crudeltà, cioè quel tipo di scene che si trovano in thriller, pulp, storia di serial killer, un certo tipo di horror, in cui c'è questa rappresentazione partecipata, goduta di un omicidio e di una tortura, e il pubblico va lì esattamente per esperire questa cosa, non per esserne attraversato, riflettere, ragionarci, no, proprio per esperirla con partecipazione. E questo qui, diciamo, era il punto che a volte si trova anche in un film d'autore, che magari prova a giustificarla, inserirla in un ragionamento più ampio come Bugogna, no? Che ha tutta questa gran parte di Arthur, diciamo un rapimento che somiglia un po' a una sevizia e così via, oppure in film come quello di cui parlo all'interno del secondo articolo, la saga di, oddio, come si chiama, Terrifier, che è interamente incentrata sul torture porn. Però insomma, in quell'articolo in realtà parlo molto più di un film molto bello, un film d'autore che mette proprio in discussione questa cosa, che si chiama Red Rooms, un film canadese di un paio d'anni fa.
Vorrei dire qualcosa riguardo a quello che dicevi riguardo alla tragedia rispetto alla violenza attuale, e cioè che nell'attualità della rappresentazione atroce di alcune azioni truculente che vediamo nel grande schermo, ma poi anche negli schermi degli smartphone, si può dire che manca la serietà del tragico. Infatti nella tragedia antica, la tragedia classica non era uno spettacolo sensazionalistico, quanto piuttosto una rappresentazione di un conflitto autentico e insolubile insito nella natura umana. La violenza, anche quando veniva messo in scena l'omicidio, la vendetta o il sacrificio, non era mai gratuita e mostrava una collisione di valori, come per esempio la legge divina versus la legge umana, la famiglia versus lo Stato, la passione verso la ragione. E qui la catarsi consisteva soprattutto soprattutto in una chiarificazione interiore di tutti i personaggi, soprattutto degli spettatori. Infatti lo spettatore provava paura e pietà, ma per tutti i personaggi in ballo, perché tutti sono avvolti dal destino tragico, nessuno è in salvo in quanto umano, e il conflitto quindi è solo apparente, mentre il ciclo della violenza non risparmierà nessuno. Ed ecco perché lo spettatore dell'antichità non può goderne, in quanto è nella medesima sorte, perché comprende che la sofferenza messa in scena non è casuale, ma legata alla condizione umana. Ed ecco il ruolo della messa in scena in quel caso: sono rischi terribili che riguardano tutti quanti, anche chi sta guardando. Non ci sono vincitori o vinti, uccisi o uccisori assoluti, perché anche chi uccide si porterà addosso la condanna senza possibilità di espiazione. Qualunque scelta e qualunque posizione nella trama comporta infatti colpa e sofferenza. Mi sembra invece che, per quanto riguarda l'oggi, possiamo forse affermare che accade il contrario, e cioè che la rappresentazione della violenza acuta e delle atrocità nel grande schermo, nel suo parossismo, toglie lucidità di sguardo e tende a prendersi sempre il primo piano emozionale, facendo deflagrare tutti gli altri, soprattutto quello di una qualche consapevolezza del significato stesso di quella violenza. Quindi, secondo te, in tutto questo, cosa c'entra il processo di estetizzazione, quindi la questione dello sdoganamento visivo della violenza, diciamo così, intraspecista, dall'horror a tutti gli altri generi? Forse oggi un film come Cannibal Holocaust non farebbe neanche tanto scandalo.
Sì, è quello che è assolutamente vero quello che dici sul fatto che c'è questa dimensione olistica totale nella tragedia greca, in cui tutti ne sono coinvolti, ed è quello che manca in quelle che appunto definivo come scene di crudeltà, che invece secondo me non hanno solo un fattore estetico, hanno un fattore etico che però costringe a una risposta binaria, ovvero sia questo tipo di scene che mettono in realtà in scena, scusa il gioco di parole, un assassino quasi soprannaturale che arriva dal nulla e che è solo un ostacolo, un nemico totale per i protagonisti. Quando vengono viste queste scene, lo spettatore può identificarsi, o meglio continuare ad identificarsi, con la vittima, e quindi soffrire, compatire, patire insieme questo strazio, e però uno poi si dovrebbe chiedere come mai mi sto guardando questo film, perché devo soffrire così. Oppure quello che nell'articolo uso l'espediente del sedicenne metallaro, no? Che è quella persona che tutti abbiamo conosciuto, che sin dai 16 anni andava in giro a dire: ah no, meglio horror, mi fanno ridere. Perché ride? Perché a quella risposta, a quell'interpellazione etica di questa scena lunghissima di strazi, si è identificato con il mostro, che però appunto non è preso all'interno di un discorso sociale, addirittura teologico. È quello che ci stanno facendo vedere, agisce la violenza. Se tu non vuoi subirla, meglio che ti metti dalla parte del mostro. E quindi lo spettatore cinico, reso cinico da quella stessa scena, questo qui è il bello, cioè quel tipo di scene, secondo me, per la nostra generazione, ma forse anche per un paio di diciamo generazioni prima, fungono come una sorta di rito di passaggio. Tu sai che prima o poi devi guardare L'Inguardabile, no? Quel genere di film col bollino rosso, vietati ai minori di 16 o di 18 anni, e o ne soffri, cioè o rispondi alla richiesta del genere, soffri di quella paura, di quelle emozioni, oppure fai il gesto opposto e ti vai ad identificare nel killer e incominci a riderne. E questa è la risposta che mi sono dato di fronte appunto a tutta una serie di persone che, in genere, gli appassionati di questo genere non sono lo spettatore ideale. Anche questo è un bel paradosso, cioè il core dei fan dell'horror, del gore, di questo che possiamo chiamare torture porn, sono delle persone che vantano un'immunità a quel tipo di scene. Ah no, ma io me li guardo perché mi fanno ridere, perché è bellissimo. Quindi c'è una sorta di paradosso nella fruizione stessa di questo tipo di scene, perché non sono le scene a fare problema tanto come sembra che la società, la collettività vi risponda.
Peraltro cerchiamo di dire perché abbiamo preso spunto, tu hai preso spunto e poi io ho ritenuto interessante questa chiacchierata, soprattutto da Bugogna, no? Bucogna è un film, l'ultimo di Lantimos, che sicuramente ha avuto tanto successo e che mi è stato consigliato e peraltro su cui ho fatto delle discussioni anche interessanti, soprattutto intorno a questa scena, che è la scena forse clou del film, la più significativa, in cui si può dire che è messa in scena una vera e propria opera di sadismo molto forte, che adesso non staremo qua a spiegare, rispetto a cui invece le reazioni delle persone sono state abbastanza entusiasmanti, perché accompagnata da una colonna sonora accattivante, perché in qualche modo ha rappresentato un climax dentro il film che poi alla fine cerca la violenza. Ed ecco che quindi qui rientra quello che dici tu riguardo al processo psicologico di immedesimazione, per cui la vera domanda alla fine è: con chi si immedesima lo spettatore del film? Non si capisce più se con la vittima o con l'aggressore, come giustamente dicevi. Quindi ci viene un po' in mente una provocazione, e che oggi si possa davvero diventare in qualche modo amatori della sofferenza, non solamente al cinema ma anche attraverso i nuovi media. Già nell'Ottocento molti critici del romanzo gotico parlavano di una nuova figura di spettatore della sofferenza, il conoscitore, l'osservatore delle pene degli altri, e si raccontava di uomini che viaggiavano in paesi dove potevano assistere ogni giorno a esecuzioni terribili, mossi dal desiderio di provare l'eccitazione che la vista del dolore è in grado di suscitare. Dallo spettacolo della tragedia pubblica o di un auto da fè fino alle torture inflitte alla creatura più insignificante, e riflettevano questi critici di questa messa in scena su ciò che attrae, che forse è la sensazione di esercitare un potere, di sentire che quella sofferenza dipende anche dalla propria volontà di guardare da una posizione sicura, proprio il contrario rispetto a quello che si diceva prima della tragedia greca, che sconvolgeva in quanto metteva in scena il destino comune. Secondo queste critiche ormai secolari, l'attrazione per scene sempre più cruente produceva un effetto di assuefazione su un pubblico oramai disincantato, dapprima gli eccessi dell'invenzione. La semplice descrizione di un rapimento non bastava più a suscitare l'interesse, poi il ricorso all'ironia e infine la rappresentazione di atrocità reali descritte nel dettaglio. Stiamo ancora a parlarne nel 2026, quando due secoli fa una certa critica aveva già sottolineato come ci fossero alcune perversioni di sguardo, smascherando come dietro la compassione verso chi soffre si nascondesse in realtà una forma di complicità e di compiaciuta autosoddisfazione da parte dello spettatore. Ma a questo punto, come mai in questi anni in cui le punte di moralismo, di censura travolgono tutti i campi, in realtà non si abbattono mai su questa ferocia messa in scena, secondo te?
Questo qui è un altro delle domande che ti spinge a fare questo tipo di scene, perché effettivamente noi viviamo in un'epoca storica, giusto o sbagliato che sia, che è stata segnata, dico al passato perché forse questo nuovo cambio di presidenza dell'impero più potente del mondo ucciderà finalmente il cosiddetto woke, chi lo sa, però è stato segnato da un politicamente corretto, che usiamo questo termine in mancanza di meglio, che aveva messo al vaglio, giusto o sbagliato che sia, tutta la rappresentazione, la narrativa e l'arte contemporanea, messa sotto critica morale, etica, no? Non si possono dire certe parole, certe scene non si possono rappresentare, specialmente nelle commedie, no? Che banalizzavano tutta una serie di comportamenti verso dei soggetti fragili, delle minoranze politiche, etniche, eccetera, eccetera. Le scene di violenza vere e proprie non sono state toccate, almeno nella loro essenza, da questo tipo di atteggiamento morale. E cosa che è una prima osservazione in cui che si nota appunto nell'osservatore, nello spettatore progressista, che non accetterebbe mai oggi, nel 2026, che non lo so, un film di Natale del 2000 in cui vengono dette tutte quelle parole che non si possono dire, ma una bella scena di tortura lunga 10 minuti non scuote il senso male. Come mai? Questo lo accenno nell'articolo, questo discorso ha chiaramente delle ragioni storiche, dialettiche, che fanno tutt'uno con le parti politiche che hanno sostenuto questo e quel tipo di sguardo, non voglio dire censorio, ma morale verso le opere, ovvero sia la censura alle scene di sesso e violenza veniva dalla destra storica, dagli anni 50 negli Stati Uniti, dalla censura democristiana, e quindi è diventata sacrilega per l'altra parte politica che in questi anni ha invece preso in mano il timone della morale e ha sanzionato tutto un altro tipo di scene. Però ovviamente ha uno sguardo che si estrae da questa dialettica storica e prova a guardare insomma l'opera in sé per sé e come viene recepita, suona dissonante, suona strano. È strano anche il fatto appunto che quel tipo di gusto per la violenza venga letto come completamente impolitico e un tipo di gusto come un altro, che lo avvicina molto alla pornografia, non so se ne parleremo, però è proprio è come se soddisfacesse un bisogno unico, puntuale, molto preciso, a cui non devi rompere il cazzo perché sono affari suoi dello spettatore che si sta godendo quella bella tortura, mentre anche solo immaginare di ritornare a una rappresentazione, non lo so, dei ruoli di genere di una commedia di 15 anni fa suona sacrilego proprio. E non lo so, è uno degli altri punti appunto che questo discorso va a toccare, diciamo.
Forse si potrebbe dire che c'è oramai un immaginario emotivo che è sdoganato al di là di quelli che sono i contenuti specifici, no? Perché forse si pone su diversi piani. Se ci sono tutta una serie di cose che la sensibilità attuale non permette, invece l'immagine della violenza stessa è il sottofondo che invece siamo abituati a vedere ma anche a utilizzare. Infatti, secondo te, c'è nel portare all'estremo queste visioni un'influenza data dai nuovi media, e dove ravvedi le cause di questo processo? Cioè, qual è il funzionamento anche algoritmico, adesso uscendo un attimo dal discorso cinematografico, per cui vengono esposte solo le visioni più estreme, scabrose, violente degli utenti, e che quindi in qualche modo formano quella grande immagine di violenza, quel grande immaginario che noi tutti abitiamo purtroppo e che poi vanno un po' a costituire quello che si va a cercare al cinema in maniera ancora più forte, ancora più sistematizzata, ancora più estetizzata?
Sì, c'è sicuramente l'influsso di una progressiva, diciamo, desensibilizzazione un po' a tutti gli spettacoli, e quindi lo spettacolo della violenza, dell'eccesso è un qualcosa che attira lo sguardo, chiama lo sguardo nel bene e nel male, che tu ne voglia godere insieme al torturatore o che tu invece ne venga investito come il torturato, è un qualcosa che attira, fa, per usare un gergo appunto degli strumenti che sta illuminando, fa engagement. Questo è un dato, mi viene in mente anche una roba che avevo letto qualche settimana fa, del fatto che le serie TV ora vengono scritte proprio come i vecchi sceneggiati, con lo spiegone integrato, perché si dà per scontato che chi le guarda sta anche guardando il cellulare, e quindi le serie TV vengono scritte con dei lunghi monologhi, dialoghi che spiegano non quello che è successo nell'episodio precedente, ma quello che è successo nella scena prima, perché la scena prima non era stata in grado di catturare la tua attenzione, visto che non la stai guardando. E se vi è un incremento di scene di questo tipo, insieme anche a tutta un'altra serie di scene spettacolari, mi ricordo quando Tutto insieme nello stesso momento, non mi viene il titolo inglese, vinse l'Oscar e fu chiamato il primo TikTok movie a vincere l'Oscar, era perché in quel film ogni scena era un bordello di colori, combattimenti, cose. Quelle di violenza fanno un salto in più nella misura in cui non è puro spettacolo, è anche un qualcosa che punta a coinvolgere la parte più, come la vogliamo chiamare, più animale, più viscerale, più intima, quella lì insomma.
E infatti possiamo dire anche tristemente che probabilmente, per come le cose attualmente stanno andando anche riguardo ai conflitti che vediamo purtroppo crescere a livello globale, e quindi noi siamo sottoposti continuamente a quello che potremmo chiamare lo spettacolo del dolore, proprio di tutte queste atrocità che talvolta ci troviamo davanti ai nostri occhi, nostro malgrado. Quindi c'è una coincidenza tra questo spettacolo del dolore, che è sempre più forte, anche perché purtroppo uno dei metodi oramai sdoganati per parlare delle atrocità che accadono è quello di presentare le immagini, e quanto più si vuole sensibilizzare, quanto più le immagini devono essere atroci, richiamando a una crescita di queste immagini, come se le immagini potessero rendere conto di quello che sta realmente accadendo. E questa messa in scena può essere in qualche modo complementare, coincidente con quella sempre più forte delle rappresentazioni filmiche, secondo te?
Guarda, prima, mentre stavi dicendo dei tizi dell'Ottocento che andavano in giro a guardare queste sofferenze per rinnovare quel piacere lì, mi era venuto in mente un esempio che non ho fatto nell'articolo, che è quello di Siddhartha, che nella storia diciamo classica esce dal castello, vede la sofferenza del mondo, ne viene attraversato, ma la lezione etica, morale e spirituale rimane con sé, anche quando poi va a meditare e raggiunge l'illuminazione. Non è che il giorno dopo torna in città e si rimette a guardare la sofferenza dei mendicanti. Quello che la giustificazione etica del continuo flusso di immagini disturbanti, di immagini di violenza, di immagini di sofferenza e di ingiustizia che possono venire dagli scenari di guerra o da altre diciamo quei questioni da altre parti del mondo, la giustificazione etica è: te li devo far guardare così capisci. Il fatto che questo guardare vada rinnovato ogni giorno, ogni minuto, non sembra coincidere con una presa di coscienza, anzi sembra rimandare o a un gusto perverso per continuare a osservarli, quindi godere di questa cosa, oppure ad una presa di coscienza che non viene fatta. Ora, non dico che uno non debba mai più guardare nella vita la sofferenza negli occhi, anche perché purtroppo non è così, ma rinnovarla di continuo con la scusa, tra virgolette, di sensibilizzarsi, vuol dire che questa sensibilizzazione non è mai avvenuta.
Certo, certo, e questa cosa purtroppo la vediamo sempre più spesso, tanto che forse ci potremmo ancora spostare di un passetto lateralmente e dire che la produzione un po' sensazionalistica che abbiamo oggi di certe immagini, che non sono assolutamente rappresentative della realtà, non lo sono per nulla, intanto perché la struttura algoritmica che ce le presenta, che ce le fa arrivare fino a noi, e di infiniti punti di mediazione per cui l'interpretazione non si sa, e soprattutto perché i corpi, per esempio, straziati delle guerre, mi viene in mente ora questa immagine perché purtroppo me ne sono capitati davanti agli occhi mio malgrado, non sono sicuramente in grado di parlare, per esempio mi viene in mente della questione palestinese, della resistenza, di come viene interpretato, di quale significato ha, ponendo per buono che siano immagini reali. Naturalmente viviamo sempre all'interno di un confine labile tra ciò che è reale e ciò che non lo è. Ecco che quindi forse si mette in scena anche qualcos'altro legato allo sguardo di cui accennavamo prima, e cioè che la struttura dello spettatore, cioè lo spettatore che guarda l'immagine della violenza o lo spettacolo del dolore da una posizione, diciamo così, comunque diversa, che non è quella, dicevamo, dello spettatore della tragedia antica che veniva coinvolto dai grandi temi dell'umanità, ci porta su un piano che forse è quello del giornalismo di tutti all'interno dei social network, che quindi in qualche modo, in quanto giornalisti, sono anche dei registi, cioè mettere insieme delle immagini, creare dei post, creare qualcosa di sensazionalistico e scandaloso o anche truculento quando riguarda ancora le immagini della guerra e di fatto mettere in scena un piccolo film che crea, come dicevi tu, engagement quanto più è forte dal punto di vista emotivo, dal punto di vista emozionale. E questo forse ci fa capire perché proprio i film debbano mettere in scena qualcosa che è sempre più forte, sempre più ricco di dettagli precisi su, per esempio, delle scene di tortura, creando delle nuove posizioni di osservazione ma anche di creazione di contenuti.
Sì, sono come dire dei mondi contigui e fa anche specie, appunto, come cioè la dimostrazione che nessuna delle due scene funzioni è proprio che possano esistere l'una accanto all'altra. Cioè, se davvero le scene di violenza di guerra reale funzionassero, non si comprenderebbe come mai poi lo stesso tipo di scene messe, che sono finte ovviamente, ma messe in scena in un modo estremamente realistico, poi vengano accettate come divertenti, no? È come se tutti e due questi tentativi di comunicazione espressiva fallissero il loro scopo, e l'unica cosa che ci rimane da considerare è che lo spettatore medio è desensibilizzato da tutta questa violenza, viene da un lato indignato, dall'altro lato a quanto pare divertito, e quindi, come dicevi giustamente tu, questa violenza è muta, non è solo lì a rappresentare se stessa, a suscitare ora questa o quell'emozione, ma non si fa, per ritornare all'inizio, parte integrante di un racconto coerente, come poteva essere la tragedia greca. Nel collasso di queste due dimensioni, di violenza finta tale da sembrare vera e di violenza vera e propria, si situa proprio un film, appunto, che ritorno a consigliare, ora riassumo brevemente di che si tratta, che è Red Rooms, in cui al centro c'è uno snuff movie che proprio perché all'interno della narrazione viene considerato un oggetto reale, ottiene l'effetto che lo spettatore non lo vuole vedere, ne ha un rifiuto maggiore di qualsiasi scena di violenza, di un horror classico, di un film gore, di un film sui serial killer, perché all'interno della finzione viene ritenuto reale, quindi diventa un oggetto inguardabile, insostenibile anche solo quando ne parlano. Questo, secondo me, è un uso veramente intelligente, sensato e fecondo di una scena di violenza di cui parli e che fingi di mostrare in ogni momento, quasi fosse una minaccia, e fai scoprire allo spettatore che non la vuole guardare, che quella cosa ha davvero un peso, che se la guardasse ne verrebbe contaminato, ne verrebbe colpito, ne verrebbe ferito. E non so, insomma, ve lo consiglio a tutti, Red Rooms, film canadese del 2023, se non sbaglio.
Riguardo questa anestetizzazione di cui parli, mi viene in mente peraltro un famoso pezzo, in realtà neanche troppo famoso, però penso che un tempo lo fosse, oggi non più, che è un pezzo di un'opera di Elias Canetti che si chiama La lingua salvata, in cui lui parla di questo fatto che avvenne quando lui era molto piccolo, cioè la tragedia del Titanic, e lui raccontava infatti in questo libro quanto l'informazione, cioè questa notizia arrivata della grande nave affondata con tutti quei morti, creò in lui, nella sua generazione, nelle persone con cui parlava, uno sconvolgimento emotivo gigante, un terrore nel pensare a tutte quelle persone che non erano sopravvissute nelle acque ghiacciate dell'Atlantico. E solamente il racconto di una cosa che poteva avvenire sconvolgeva la coscienza a tal punto. Invece noi, che appunto crediamo che le immagini possano sensibilizzarci, che siamo completamente avvolti da sia il dolore sia la violenza, in realtà andiamo via via perdendo qualsiasi capacità di sconvolgerci, e naturalmente non stiamo parlando della coscienza razionale, stiamo parlando di quel sostrato emotivo che però è quello che effettivamente ci rende umani e che ai noi vede in continuità le immagini suppostamente reali, quelle dei film, quelle dei video, in un tutt'uno che alla fine costituisce quello che però è il nostro panorama di comprensione del reale, veramente scarso a questo punto. Io ti ringrazio Alessandro per questa interessante chiacchierata e buona serata.
E io ringrazio voi, buona serata a tutti.
La questione del cinema, forse oggi è difficile capirlo perché non ci sono più significati forti e a volte tendiamo a non vedere come i film veicolino visioni del mondo, concetti, ma perché sono completamente coperti da quelli che sono i panorami emotivi che abbiamo provato a descrivere finora, soprattutto quelli della violenza, della sofferenza, quelli della scarica adrenalinica, che aggiungono frammenti emozionali su frammenti emozionali senza che a volte ci si sappia orientare. A volte infatti sono così pieni di fantasmagorie, di topiche estetiche, di strabilianti imprese attoriali, intrecci di trama così ben studiati, come per esempio non so i film di Nolan, che talvolta non si riesce a capire quale sia il senso generale. L'esposizione della violenza è una di queste topiche che in maniera sofisticata dentro ai meandri della trama agisce e fa seguire solamente se stessa e quelli che sono gli andamenti di queste emozionalità che sono legati quindi alle scene di violenza e poi invece di calma o poi invece sentimentali. I film sono per lo più costituiti da questo insieme di frame emotivi e non ci rendiamo neanche più conto di che cosa ne pensiamo. Usciamo molto spesso dal cinema stravolti come i bambini al Luna Park senza sapere cosa abbiamo visto, percependo solo un turbinio di emozioni, e ci vuole un po' per riprendersi e capirlo davvero, a decodificare gli strati e a comprendere se sotto c'è davvero un messaggio o no. Forse abbiamo perso l'abitudine a chiederci che cosa dica davvero un film e quale settore di pubblico voglia coinvolgere e come in qualche modo gli sollazza le emozioni peggiori. Mi viene in mente come proprio la questione delle emozioni e della violenza impedisca di capire il significato di un film. Faccio riferimento per esempio a un film uscito qualche tempo fa, 2 anni fa, che si chiama The Brutalist, un film del 2024 diretto da Brady Corbet, che ha vinto 3 premi Oscar, Golden Globes, Venezia, con un regista che è giovane e inesperto ma riceve un pacco di dollari incredibile per fare un'opera magna, uno di quei finanziamenti che si concedono di solito a personaggi alla Scorsese. Il film è intriso di tutti i temi estetici cari alle classi intellettuali di Europa e di Stati Uniti, ma c'è un elefante che si muove indisturbato nella stanza e tutta una grande epopea atta a giustificare la terra promessa di Israele, sia rispetto all'olocausto in Europa, sia poi alla vita americana che fa il personaggio una volta uscito dal campo di concentramento e ritrovatosi negli Stati Uniti. E la vita americana anche qui altro non è che la prosecuzione dello stesso orrore sul popolo eletto che subisce anche una volta finita la guerra. Che cos'è che succede in questo film? Che esce proprio nel bel mezzo delle manifestazioni pro-PAL, eppure un sacco di persone che conosco e stimo non leggono la trama evidente del sionismo di questo film. Perché? perché di fatto la violenza subita dal suo protagonista è così forte e persuasiva da aver mandato tutto il resto, sebbene evidente, in secondo o in terzo piano. Ecco quindi che uno dei motivi di riflessione riguardo a ciò che accade oggi il cinema è che siamo esposti a una violenza delle immagini così forte che questa rappresenta il motivo principale dello spettacolo.